Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in questa seconda parte del nostro approfondimento. Come vi avevo anticipato, parliamo di quello che sta avvenendo ai confini orientali dell'Europa, in particolare in Ucraina, dove la tensione è salita enormemente, soprattutto nella zona delle due regioni separatiste. Ieri anche Papa Francesco a Regina Coeli ha espresso la propria apprensione, preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione. Sentiamolo subito e poi torniamo in studio.
Seguo con preoccupazione gli avvenimenti in alcune aree dell'Ucraina orientale, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicate le violazioni del cessate il fuoco, e osservo con inquietudine l'incremento delle attività militari. Per favore, auspico fortemente che si eviti l'aumento della tensione e, al contrario, si pongano gesti capaci di promuovere la fiducia reciproca e favorire la riconciliazione e la pace, tanto necessarie a tanto desiderate. Si abbia a cuore anche la grave situazione umanitaria in cui versa quella popolazione, alla quale esprimo la mia vicinanza e per la quale vi invito a pregare.
Eccoci nuovamente in studio. Quello che avete sentito era Papa Francesco a Regina Coeli di ieri, anzi dopo Regina Coeli, con questo appello rivolto al rilancio di un processo di riconciliazione nelle regioni contese dell'Ucraina, la regione di Luhansk, la regione di Donetsk. Ovviamente le truppe russe ammassate al confine con l'Ucraina, 300 chilometri dal confine con l'Ucraina, destano preoccupazioni, e destano preoccupazioni a livello internazionale. Anche gli Stati Uniti reagiscono su questa in relazione a questa situazione, e un po' tutte le cancellerie della NATO si sono in allarme per quella che viene vista come un'escalation della tensione. Per parlare di quello che sta avvenendo nella regione abbiamo in collegamento telefonico i nostri ospiti, che sono già pronti. Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani, ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E Rosalba Castelletti, giornalista del quotidiano La Repubblica, esperta dell'area, grazie Rosalba Castelletti per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Antonio Stango, lei tra l'altro è stato di recente in Ucraina. Cosa significa quello che sta avvenendo a ridosso del paese, soprattutto in queste due aree separatiste dell'Ucraina? Perché improvvisamente questo innalzamento della tensione nuovamente?
Sì, nuovamente, perché purtroppo è dal 2014, sono circa 7 anni che c'è un conflitto russo-ucraino in quella zona, e naturalmente si tratta di due province che non sarebbero separatiste se non ci fossero degli aiuti diretti in molte forme da parte della Federazione Russa, aiuti militari, economici, di mezzi, anche di personale da parte della Federazione Russa. Su questo si è cercato a livello internazionale di giungere a dei compromessi, diciamo, con gli accordi di Minsk, con gli accordi di Minsk 2, con il cosiddetto formato di Normandia, che vede alcuni stati al tavolo di trattative che spesso riprendono, dove l'elemento principale, in attesa di una soluzione che sembra lontana sarebbe il cessate il fuoco. Ora, il cessate il fuoco viene violato in realtà quasi quotidianamente. Su questo il problema che da alcune settimane ci sono spostamenti di truppe della Federazione Russa, come ricordato, che arrivano molto vicine al confine con l'Ucraina, è certamente un segnale preoccupante. Alcuni osservatori imputano questi spostamenti di truppe, questi segnali che fanno pensare a un'imminente estensione del conflitto alla crisi generale in Russia, che è una crisi economica, sociale, su cui si è intrecciato anche il modo di non affrontare l'epidemia di coronavirus, e questo farebbe pensare alcuni al fatto che il governo Putin voglia distogliere l'attenzione della popolazione con una nuova guerra.
Antonio Stango,
questo è il punto in cui ci troviamo.
Questo è un punto importante, perché si tratta anche, diciamo così, della strumentalizzazione della tensione tra i due paesi e di una situazione di conflitto da parte dei leader che sono al governo sia in Ucraina sia in Russia. Rosalba Castelletti, giornalista del quotidiano La Repubblica, quali potrebbero essere, quali sono gli interessi dietro questa escalation della tensione? C'è sicuramente la necessità di rafforzare il consenso, di distrarre l'opinione pubblica da elementi di debolezza, lo abbiamo sentito da Antonio Stango per quanto riguarda la Russia, lo stesso vale per l'Ucraina?
Sì, diciamo che Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, è stato eletto 2 anni fa e aveva fatto della pace nell'est Ucraina uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Purtroppo, come si rammentava prima, questi negoziati sono una fase di stallo, anche perché l'amministrazione Zelensky l'ha ereditata dalla precedente del presidente Poroshenko, che aveva fatto anche delle concessioni a queste regioni filorusse in termini di consultazioni elettorali indipendenti, una sorta di autonomia che ovviamente trova il nuovo governo ucraino fare un po' di resistenze. E di recente, tra l'altro, proprio per questa mancanza di fede alla promessa fatta, anche perché si è scontrato un po' con la realtà, la popolarità di Zelensky era crollata, e diciamo che giocare la carta nazionalista l'ha un po' aiutato a sollevare il consenso. Prima ha chiuso dei canali filorussi televisivi, poi ha imposto sanzioni contro un oligarca considerato l'uomo di Putin a Kiev, Viktor Medvedchuk, ma soprattutto ha lanciato quella che viene chiamata la piattaforma per la disoccupazione della Crimea, la penisola ucraina annessa nel 2014, quando contestualmente è iniziato il conflitto nel Donbass, che punta appunto a rilanciare un po' il dialogo internazionale per porre fine all'occupazione russa di questa penisola non riconosciuta ovviamente dalla comunità internazionale.
Finisci pure il tuo ragionamento.
No, d'altro canto anche il leader appunto Putin ha interesse a rilanciare questa escalation. Uno, come ricordava Stango, è appunto la voglia di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica, anche se rispetto al 2014, quando l'annessione della Crimea rilanciò i suoi tassi di popolarità, adesso i sondaggi ci dicono che la popolazione è stanca di questo avventurismo, per non chiamare di questa politica aggressiva all'estero, e quindi probabilmente vuole anche lanciare un messaggio alla nuova amministrazione di Joe Biden, che abbiamo visto già dalle prime dichiarazioni avere preso subito fermamente posizione contro il conflitto e contro l'annessione della Crimea.
Antonio Stango, oltre alle relazioni internazionali, quindi alle posizioni dei leader dei paesi, sembra che nessuno si stia preoccupando effettivamente di quella che è la situazione della popolazione, della società civile che vive sia nelle regioni in cui il conflitto è attivo nella parte orientale dell'Ucraina, sia nei due paesi. Neppure l'Unione Europea si concentra tanto sulle vessazioni, sulle difficoltà comunque della popolazione piuttosto se ne parla in termini politici. Come mai questa disattenzione alla condizione umanitaria di popolazioni che vivono fondamentalmente in Europa?
Beh, ritengo che l'attenzione agli aspetti umanitari non sia mai abbastanza in quella parte del mondo, così come in altre. Naturalmente chi si occupa di diritti umani ne vorrebbe sempre di più, è giustissimo l'appello del Papa di ieri. L'Unione Europea, per la verità, ha stanziato per aiuti umanitari, credo circa 150 milioni di euro per quella zona, per aiuti umanitari di emergenza. Per cui ha cercato di essere vicino alla popolazione in quell'area. Rendiamoci conto del fatto che ci sono circa 1,5 milioni di persone sfollate dai territori del Donbass e pare che ci siano circa 3,5 milioni di persone che complessivamente richiedono un'assistenza umanitaria in quella regione. Qui è sicuramente una problematica da tenere più presente. Spesso i governi e anche le istituzioni internazionali sembrano distratti rispetto a tutto questo. Così come alcuni aspetti particolari riguardano non l'intera popolazione, ma coloro che sono stati fatti illegalmente prigionieri, sono dei prigionieri politici e si trovano in territorio russo o nei territori occupati. A volte l'aiuto umanitario consiste anche nella intermediazione per favorire la liberazione di queste persone, o con scambi di prigionieri, come è avvenuto nel recente passato, o con altre modalità.
Punti importantissimi. Rosalba Castelletti, torniamo con lo sguardo a livello internazionale. Nella prima parte del nostro programma abbiamo parlato dell'Afghanistan e di quello che è tutto il percorso di ritiro che vedrà la data dell'11 settembre 2021 come data apicale. Questo cosa significa per la NATO, che si vede direttamente coinvolta in un certo senso nel confronto con la Russia sulla questione ucraina?
Sì, dopo archiviato un po' il dossier Afghanistan, adesso per Biden e quindi per tutta l'Alleanza Atlantica si aprono i dossier Cina e Russia, e quindi per quanto riguarda la Russia quello in particolare dell'Ucraina. E il presidente ucraino Zelensky ha avuto un colloquio nei giorni scorsi col segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg, perché da tempo preme per portare a compimento il processo di adesione del paese alla NATO. E d'altro canto l'alleanza richiede che l'Ucraina rispetti una sorta di roadmap per avviare delle riforme nel campo della magistratura, nella lotta alla corruzione. Kiev sostiene di essere a buon punto e quindi vorrebbe veder concretizzato questo sostegno che l'Occidente sta dando con gran forza. Proprio nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno inviato due navi nel Mar Nero, un chiaro segnale appunto alla Russia, che ha schierato mezzi lungo il confine, e di fatto nel Mar Nero ci sono così tante adesso navi da guerra schierate che molti temono la possibilità di una battaglia navale.
In effetti è un po' affollato come mare in questi ultimi giorni. Senta, sì. Ancora una domanda per Antonio Stango, riflettendo proprio su quello che diceva Rosalba Castelletti poc'anzi sul desiderio di adesione dell'Ucraina alla NATO. C'è ovviamente una certa resistenza da parte della NATO, anche che, considerato quello che è il sistema dell'alleanza, la membership di un paese che si trova in una situazione sempre molto critica non è proprio una garanzia di tranquillità. In che modo l'Occidente può o potrebbe favorire un processo di riconciliazione sia nel paese, ma anche un processo, diciamo così, di riconciliazione con la Russia. Di fondo questo è stato fatto in passato con metodi diplomatici importanti. Tutti noi ci ricordiamo, insomma, quello che è stato il percorso di affermazione della democrazia in Europa orientale, e non è passato troppo tempo, insomma, da quegli anni.
La questione naturalmente è molto difficile. Io vissi quegli anni come osservatore, anche partecipando ad alcuni di quegli eventi, e so che purtroppo le differenze sono molte. Mentre allora c'era una tendenza, che potremmo dire positiva, verso la democratizzazione, verso i venti di libertà, da qualche anno la tendenza sembra essersi invertita, tant'è che anche alcuni di quei paesi dell'Europa centro-orientale hanno fatto dei passi indietro su alcuni parametri di democrazia e di Stato di diritto. La Federazione Russa di oggi non è l'Unione Sovietica che stava sgretolandosi internamente, è un paese che non ha più una leadership che guarda verso l'Occidente cercando in qualche modo di imitarne alcuni meccanismi. È un paese dove chi è al potere è lì da 21 anni e ha intenzione di rimanerci per almeno un'altra quindicina, e pare che non abbia particolare inclinazione al dialogo per la distensione internazionale. Questo premesso, quello che comunque si deve fare e che in qualche modo si fa, ma appunto non è abbastanza, è favorire il mettersi allo stesso tavolo. Ecco, ricordavo il cosiddetto formato di Normandia, ricordavo gli accordi di Minsk con tutte le loro debolezze, e fare il più possibile perché la parola passi meno alle armi. Questo sicuramente. Giusta la piattaforma di Crimea, che ricordava Rosalba poco fa, riguarda un'altra regione dell'Ucraina, ma anche quello credo che sia un giusto tentativo di chiamare gli stati, la comunità internazionale, al dialogo per la possibile soluzione di una crisi particolarmente grave.
Tra l'altro lì veramente ci sono tante, in queste regioni ci sono però tante istanze da tenere presenti, e da un punto di vista anche di rispetto dei diritti umani, di evoluzione democratica dell'area, ci sono anche tante istanze etniche che bisogna riuscire a conciliare. Come si possono risolvere, diciamo, queste problematiche, Antonio Stango? Che formula si potrebbe trovare per garantire la convivenza di popolazioni che sono state necessariamente mischiate dalla storia?
Naturalmente la domanda è fondamentale, la risposta è complessa e non credo che ci sia una soluzione immediata. Lo spirito che rientra un po' in quello di cui si diceva poc'anzi, lo spirito degli accordi di Helsinki di allora, cioè cooperazione dove una parte fondamentale della cooperazione internazionale era costituita dai diritti umani, credo che dovrebbe essere richiamato e rivitalizzato con forza. E per quanto riguarda la Crimea, dove certamente c'era un'etnia considerata una popolazione indigena, perché era lì da circa 7 secoli, che è quella dei tatari o tartari di Crimea, e loro hanno praticamente perso qualsiasi forma di autonomia, si riconoscevano, avevano una forma di parlamento a livello di regione autonoma all'interno della Ucraina, e anche loro non sono più titolari di una nazionalità, una nazionale, nostro, come si direbbe in lingua russa, ovvero un'etnia con delle caratteristiche di autonomia difese costituzionalmente. È un ragionamento molto complesso, quindi intanto il ritiro delle truppe forse il ritiro delle forze militari di occupazione sarebbe un elemento chiave, difficile da raggiungere in tempi brevi.
Una situazione davvero molto complessa e che richiede certamente soluzioni che non possono essere esclusivamente quelle del passaggio di una regione entro i confini di una nazione o dell'altra, e richiedono sicuramente delle soluzioni molto ragionate. Rosalba Castelletti, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Io volevo chiederle ancora un'analisi a livello internazionale, perché quello che sta avvenendo in Ucraina, al confine orientale con l'Ucraina, sta provocando anche alcuni problemi all'interno dell'Europa stessa, e sono problemi e tensioni legate principalmente a questioni relative alla strategia energetica, che vede l'Ucraina, insomma, un terreno di passaggio obbligato in un certo senso.
Sì, in ballo c'è il famoso Nord Stream 2, che adesso è completo al 95%, cioè questo gasdotto che collegherebbe direttamente la Russia alla Germania, bypassando l'Ucraina e quindi privandola dei proventi indispensabili per l'economia interna. Proprio oggi si sta tenendo tra l'altro una riunione del Consiglio dei Ministri UE a Bruxelles, dove sul tavolo vi è anche questo dossier legato sia all'escalation del conflitto nel Donbass, sia alle condizioni di salute dell'oppositore russo Alexei Navalny alla terza settimana di sciopero della fame nelle carceri russe. E una delle proposte è di interrompere questo progetto. E dopo c'è l'opposizione della Germania, che dice di svincolare progetti economici da quella che è la richiesta del rispetto dei diritti umani, e su questo è in corso un pesante braccio di ferro, quindi all'interno dell'UE, fra la Germania, che sarebbe una delle principali benefattrici di questo nuovo gasdotto, e invece i paesi baltici o la Polonia, che vorrebbero dare un segnale forte a Mosca.
Il problema della condizionalità tra diritti umani e interessi economici è sempre stato intricato e torna sempre alla ribalta in un modo o nell'altro, insomma, sempre capace di superare quelle che sono le dichiarazioni di principio, no? Che poi si sentono anche in Unione Europea. Noi siamo veramente arrivati alla chiusura, forse su questo ultimo punto, Antonio Stango, ancora un minuto di considerazione. I diritti umani vengono sempre un po' messi in un angolino quando si tratta poi alla fine di fare i conti con l'economia.
Sì, dimenticando che la stessa economia crolla se non c'è una fiducia ben fondata fra gli stati, e quindi non è possibile una cooperazione franca e leale. Quindi il rispetto dei diritti umani è anche chiave per migliorare le stesse relazioni economiche.
Assolutamente d'accordo. Grazie davvero Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti dell'Uomo, per essere stato con noi, e grazie a Rosalba Castelletti, giornalista del quotidiano La Repubblica, esperta dell'area, per averci aiutato un po' a capire anche a livello internazionale e veramente a decifrare una situazione che è molto complessa. Quindi grazie per essere stati con noi, grazie a Luciana Fantini e a Giuseppe Moriello per l'assistenza tecnica e di regia, e a tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Da Stefano Leszczynski è tutto, il mondo alla radio torna domani.